Io voglio riprendere un po' il discorso che ha fatto in apertura il segretario circa il tesseramento, il rinnovo del tesseramento che abbiamo avuto nel partito, che è stato praticamente un tesseramento che ha riscosso un successo in un momento dove, quando si pensa che la politica praticamente sia sottotono e quindi anche e soprattutto qua nella nostra città non si parla tanto di politica perché ci sono pochi soggetti politici, quindi il nostro è un successo che ci impone, ci impegna ad essere più presenti e praticamente a rappresentare tutta l'opposizione a questa scadente amministrazione e quindi ci impone di organizzarci, di rappresentare, di esercitare il nostro ruolo di opposizione in una maniera più proficua e più efficace. Noi non siamo contenti di essere l'unico partito organizzato a Rosolini, perché questo significa che ci manca la possibilità del confronto. Ora, il confronto un partito non lo può fare al Consiglio Comunale. Al Consiglio Comunale il confronto lo fa attraverso i propri rappresentanti e che a tal proposito lo fanno egregiamente. Però, come partito, ci vorremmo confrontare con altre forze politiche in modo da veicolare praticamente la problematica che c'è a Rosolini, in modo tale da poter individuare sempre soluzioni. Cioè, da soli non è che ci siamo da soli, siamo in questa situazione e cerchiamo di svolgerlo il nostro compito al meglio, però ci rammarichiamo che non ci sono altre forze politiche minimamente organizzate per poterci confrontare. Certo, se poi le forze politiche si organizzano 15 giorni prima dell'elezione, sicuramente non è un fatto positivo, perché la politica la si fa sempre, tutti i giorni, 365 giorni l'anno, e quindi ci auspichiamo che qualche cosa in merito possa nascere. Ecco, questo voglio dire io. Cioè, nel senso che siamo l'unico partito organizzato presente, e presente massicciamente, ma questo non ci soddisfa, perché vorremmo che ci fosse la possibilità per un confronto reale sulla problematica di Rosolini.
Vabbè. Grazie.
Se avete domande.
Sì. Potreste chiarire le liti interne alla maggioranza? Questa è un'idea nuova, queste cose.
Io non seguo direttamente nel senso che non frequento da 8 anni il comune. Sì. Apprendo dai giornali che ci sono consiglieri che si dichiarano indipendenti, non capisco da che cosa, e consiglieri, assessori che si sono dimessi. Sì. E chiacchiere di cortile che arrivano per scontri che arrivano anche a forme di esasperazione. Ora, evidentemente, avendo fatto il sindaco, capisco che ci sono sicuramente dei conflitti. Su che cosa non lo so, perché, ripeto, dai giornali questo non è facile vincersi, anche perché spesso i giornali sono costretti alla sintesi, perché le redazioni, però sono cose che, siccome io sono un grande lettore di giornali, la seguo, io la politica rosolinese la seguo attraverso i giornali, e vedo che c'è uno sconforto, un malcontento da parte di consiglieri che prima erano ferventi sostenitori del sindaco. Aggiungo di più: noi abbiamo l'ambizione, come PD, di rivolgerci a tutti coloro che sono dissenzienti nei confronti della politica dell'attuale sindaco, di sederci e confrontarci per elaborare progetti alternativi, perché non è che noi pensiamo di dire: ecco, avete visto, stanno litigando, non sono bravo ad amministrare. Stanno litigando significa che non hanno trovato il giusto amalgama per poter condurre in porto una barca che purtroppo spesso per responsabilità che non sono ascrivibili solo all'amministrazione, perché a differenza di quello che fanno loro da 8 anni, io ho l'onestà intellettuale di dire che ci sono delle difficoltà oggettive. Però le difficoltà oggettive, cioè il fatto che oramai lo Stato non trasferisce i fondi, che la Regione non trasferisce i fondi, c'erano anche già durante il mio secondo mandato. E io ho dovuto reggere l'urto vile di chi non ha mai una volta ammesso che ci fossero queste difficoltà. Ma come si sposano queste difficoltà con un ufficio tributi che non si rafforza, non si potenzia? Cioè, oramai la partita è lì. Cioè, se uno non capisce che le tasse, cioè che il comune deve gestire le tasse che incassa, non ha capito come funziona questo mondo. Cioè, non ha capito che la pubblica amministrazione non può più essere sintonizzato come sulla stessa lunghezza d'onda di ieri. Torniamo alla gara d'appalto. Io non lo so, sarò cattivo profeta, ma appena leggeranno qualche riga di questo che sto appena dicendo, voi vedrete che ci saranno altre dichiarazioni di indipendenza. Mi pongo il problema di indipendenza rispetto a che cosa? Normalmente la dichiarazione di indipendenza è per dire, vabbè, prendiamo le distanze per due ragioni, o perché vogliono un nuovo assessore, o perché non ne possono più. Io propendo per questa seconda tesi. Nel senso che probabilmente non ne possono più, tant'è vero che chi aveva l'assessore l'ha fatto dimettere. Queste non è che, ripeto, io abbia delle notizie riservate, anche perché non ho canali preferenziali, però seguo i giornali, seguo voi, online oramai, cioè, quotidianamente siamo informati, e la stampa che ancora c'è, anche se le notizie vengono date come vengono date, con le limitazioni che impongono ai nostri paesi, no? Perché la città è più importante, quindi si prende, assorbe la maggior parte dello spazio, però vedo che per esempio Rosolini è scomparso da alcuni quotidiani, no? Non viene più attenzionato come prima. Questo mi dispiace, perché è l'unico canale che ci mette in condizione di fare veicolare le idee. Per fortuna che ancora c'è qualche giornale locale, qualche radio locale, cioè voi superstiti che eroicamente cercate di fare informazione anche per i paesi, perché cioè, se uno, io sono un lettore abituale di 5 quotidiani al giorno, vi dico anche quali: la Sicilia, il Giornale di Sicilia, il Sole 24 Ore, la Repubblica e il Corriere della Sera. Rosolini, ci sono sempre piccole notiziole. Per fortuna che poi nelle cose più clamorose c'è Rosolini News, c'è il Gazzettino, c'è il Corriere Lorino, c'è Live Sicilia ogni tanto quando ci sono le notizie eclatanti, ma per dirvi che sono questi gli strumenti che fanno circolare le idee, anche perché oramai la gente se ne sta rintanata in casa, non va circolando, non partecipa alle assemblee, e quindi gli unici strumenti di informazione sono internet attraverso i giornali che danno queste notizie online, oppure ancora chi si ostina come me a leggere anche la carta stampata.
Una piccola parentesi, voi ad ogni campagna elettorale avete denunciato determinati fenomeni, ci sono dei procedimenti in corso, ancora devono concludersi, però evidentemente su questo fronte qualcosa si muove, quindi anche lì voi continuerete a essere vigili su quanto avete più volte segnalato.
Ma noi da 10 anni denunciamo la corruzione elettorale e piano piano stiamo avendo ragione. È normale che la provincia di Siracusa, su 6 deputati eletti, non considerando la 7ª che è stata eletta dal listino e che oramai è stato anche cancellato peraltro, quindi diciamo non immediatamente ascrivibile al corpo elettorale, è normale che 2 su 6 deputati siano non indagati, sono imputati di reati gravissimi? Io credo che non sia normale. È chiaro che noi non tergiverseremo, non demorderemo, perché Io capisco che c'è una sorta di assuefazione da parte del corpo sociale, del corpo elettorale, su determinati temi. Probabilmente i temi della legalità non affascinano più, non lo so, però ci siamo delle persone che ci ostiniamo a dire che se uno vuole giocare una partita è giusto che ci sia qualcuno che faccia rispettare le regole, perché se l'arbitro non fa rispettare le regole, la partita non si gioca correttamente. Su quel fronte, fin quando saremo 3 metri sottoterra, noi non demorderemo, ma non parlo a titolo personale. Cioè noi come gruppo, come squadra, come persone per bene, che si ribellano rispetto alla compravendita del voto, che si ribellano rispetto a chi usa la propria professione per commettere reati. Perché il dramma della Sicilia è che un tempo dovevamo fare i conti con la mafia che sparava. Oggi dobbiamo fare i conti con chi magari non si ammanta o non viene imputato di reati di tipo mafioso, ma utilizza gli strumenti della conoscenza giuridica, gli strumenti dell'esperienza pratica, gli strumenti finanziari per aggirare in maniera egregia gli ostacoli sperando di farla franca. Molti la fanno franca, ogni tanto a qualcuno gli scivolano i piedi. Certo, noi abbiamo dato la sensazione, io personalmente ho dato la sensazione di abbaiare alla luna. Oggi non abbaio più alla luna, e già questo mi rende non contento. Io avrei voluto essere smentito dai fatti, cioè che non ci fossero situazioni di questo genere. Invece i fatti purtroppo mi danno ragione, a me e chi come me, quei pochi come me, che continuano ad ostinarsi ancora a chiedere che le campagne elettorali debbano svolgersi con trasparenza, altrimenti cioè, di che cosa ci occupiamo? Noi ci sforziamo di prospettare idee, progetti, di proporre soluzioni per le giovani generazioni, ma non solo per le giovani generazioni, perché un sessantenne che ha perso il lavoro perché ha chiuso la propria attività commerciale, se non ha Gina Costa che se lo prende a lavorare nel suo magazzino, non trova più lavoro. E come Gino, parlo di Gino perché lui lo fa, ma assieme a lui lo fanno tanti altri. Quindi il problema è per le giovani generazioni come prospettiva, ma anche per le generazioni meno giovani come possibilità che possono essere accompagnate alla pensione e nel frattempo possono sopravvivere senza fare morire i loro figli che hanno bisogno del loro sostentamento perché magari sono all'ultimo anno di università, perché hanno il master da fare, perché le banche non fanno i prestiti, perché ci sono tanti artigiani. Io lo so perché nella mia vita professionale vedo tanti artigiani, tanti commercianti, tante persone che vengono a piangere perché non possono, non tanto hanno perso il privilegio di godersi la vita come è accaduto per tanto tempo, ma perché non hanno le risorse per poter fare completare ai propri figli il ciclo di studi, il master che gli può dare, che può dare loro l'opportunità di andarsene a lavorare all'estero, oppure l'ultimo anno dell'università. Sono questi i drammi che purtroppo caratterizzano tante famiglie che soffrono in silenzio, che ogni tanto vengono e con dignità si sfogano per poi ritornarsene sapendo che l'indomani avranno lo stesso identico problema. Allora il punto è, probabilmente non è di moda, ma noi non ce ne facciamo un cruccio, nel senso che la battaglia la conduciamo a viso aperto, perché come avete visto non è che qui ci nascondiamo dietro il dito, abbiamo anche la capacità di fare nome e cognome. Si dica se c'è stata una sola competizione elettorale nella quale qualcuno di quelli che fanno parte della coalizione, di questo partito, di questo gruppo, eccetera, si siano prestati a situazioni poco chiare. Noi li abbiamo sempre sfidati, finora non è mai successo che qualcuno abbia detto ma per Giorgio Giordano ha comprato i voti, Giovanni Giugo ha comprato i voti. Non è mai successo. O se lo dovessero dire, vedremmo, uno poi deve avere anche i riscontri, no? Perché noi abbiamo detto, abbiamo fatto anche dei riferimenti, abbiamo fatto le nostre denunce pubbliche e anche in privato. Poi ci siamo rivolti, quando è capitato, agli organi di giustizia. Oramai sono rimaste solo le procure della Repubblica, non abbiamo altra alternativa. Su quel terreno noi non demorderemo, cioè su questo vi possiamo dare ampia garanzia. Grazie.
Sì.